Capitolo 1. Il lungo corridoio era buio. Carrie faticava a vedere a più di 3 metri davanti a lei. Ignorò il nodo di paura nello stomaco e proseguì. Con una mano a tenere la torcia e l'altra chiusa sulla pistola, avanzò lentamente. Alla fine raggiunse la porta del seminterrato. Ogni parte di lei le diceva di aver finalmente trovato il posto giusto. Era lì che veniva tenuta la sua piccola Ivy. Carrie spinse la porta per aprirla e mise piede sul primo scricchiolante gradino di legno. L'oscurità era ancora più soverchiante che nel corridoio. Mentre lentamente scendeva le scale, le venne in mente quanto fosse strano trovare una casa con seminterrato nella California del Sud. Era la prima in cui si fosse mai imbattuta. Poi udì qualcosa. Sembrava il pianto di un bambino, di una bambina, forse sugli 8 anni. Carrie la chiamò e una voce le rispose. «Mamma! Non ti preoccupare, Ivy, la mamma è qui!» le rispose Carrie mentre correva giù dalle scale. Qualcosa però la divorava, le diceva che la cosa non quadrava. Non fu che quando un dito del piede urtò contro un gradino e perse l'equilibrio cadendo nel nulla, che capì che cosa la mettesse a disagio. Ivy era scomparsa da 5 anni. Come poteva avere ancora la stessa voce? Ma era troppo tardi per farci qualcosa ormai e sfrecciò attraverso l'aria fino al pavimento. Si preparò all'impatto. Che non ci fu. Con suo orrore, capì che stava cadendo in una fossa apparentemente infinita, che l'aria si faceva più fredda, che, attorno a lei, si sentiva un vagito che non cessava mai. Aveva fallito con sua figlia ancora una volta. Carrie si svegliò con un sobbalzo, scattando a sedere dritta nella macchina. Le ci volle un momento per capire cosa era accaduto. Non si trovava in una fossa infinita, non si trovava in un inquietante seminterrato. Si trovava nella sua malconcia Toyota Prius, nel parcheggio della stazione di polizia, dove si era addormentata mangiando il pranzo. Il freddo che aveva sentito veniva dal finestrino aperto. Il vagito era in realtà la sirena di una volante che partiva dopo aver ricevuto una chiamata. Era zuppa di sudore e il cuore le batteva veloce. Ma nulla era stato reale, era stato solo un altro orribile e tremendo incubo. Sua figlia, Evelyn, ancora non era stata ritrovata. Carrie si scacciò quel che restava dei suoi pensieri dalla testa. Bevette un sorso dalla bottiglia d'acqua, uscì e puntò alla stazione, ricordando a se stessa che non era più solo una madre. Era anche una detective dell'unità persone scomparse del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, il LAPD. Le ferite multiple la costringevano a muoversi con cautela. Erano passate solo 2 settimane dal brutale scontro con un violento rapitore di bambini. Pacianga, almeno aveva avuto ciò che si meritava, dopo che Carrie aveva salvato la figlia del senatore. Pensarci rendeva il dolore lancinante, che ancora sentiva su tutto il corpo, un po' più tollerabile. I dottori le avevano permesso di togliersi la maschera protettiva dal viso solo qualche giorno prima, dopo aver determinato che l'orbita oculare, fratturata, stava guarendo abbastanza bene. Il braccio era ancora fasciato, dopo che Pacianga le aveva rotto la clavicola. Le era stato detto che avrebbe potuto togliere l'imbracatura tra 1 settimana, ma stava prendendo in considerazione l'idea di buttarlo via prima, perché era davvero fastidiosa. Non c'era nulla che si potesse fare per le costole rotte, a parte indossare un'imbottitura protettiva. Anche quella la infastidiva, perché la faceva sembrare più grassa di 4 o 5 chili in confronto ai suoi 59 chili standard di peso forma. Carrie non era una donna vanitosa, ma a 35 anni le piaceva riuscire ad attirare ancora qualche sguardo. Con l'imbottitura che spingeva contro la camicetta all'altezza della vita e che la avvolgeva al di sopra dei pantaloni che usava al lavoro, dubitava di attirare grandi sguardi. Visto il periodo di riposo che le era stato dato per la guarigione, non aveva più gli occhi castani iniettati di sangue dalla stanchezza, come al solito, e i capelli biondo sporco, trattenuti all'indietro da una semplice coda di cavallo, venivano lavati davvero. Ma l'osso orbitale fratturato le aveva lasciato sul lato sinistro del viso un grosso livido giallo, che solo ora stava cominciando a scomparire, e la fasciatura non la rendeva più attraente. Probabilmente non era il momento migliore per darsi ai primi appuntamenti. Il pensiero di uscire con qualcuno le fece venire in mente Ray Era stato suo partner per l'ultimo anno e suo amico negli ultimi 6, e ora era ricoverato in ospedale dopo un colpo d'arma da fuoco preso allo stomaco da pacianga. Fortunatamente stava abbastanza bene da essere stato spostato dall'ospedale che si trovava vicino al luogo della sparatoria al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills. Era a soli 20 minuti di macchina dalla stazione di polizia, quindi Carrie poteva andare a fargli visita spesso. Comunque, durante quelle visite, nessuno dei due aveva mai accennato alla crescente tensione romantica che, lei lo sapeva, entrambi sentivano. Carrie fece un respiro profondo prima di affrontare i familiari, eppure snervanti passi all'interno dell'ufficio della stazione. Le sembrò che fosse di nuovo il suo primo giorno di lavoro. Sentiva gli occhi su di sé. Ogni volta che superava i colleghi, percepiva le loro occhiate rapide e furtive e si chiedeva che cosa stessero pensando. La consideravano ancora tutti solo un'imprevedibile trasgressiva? Si era guadagnata un po' di invidioso rispetto per aver preso un killer che rapiva bambini? Per quanto ancora essere l'unica detective donna della squadra l'avrebbe fatta sentire un outsider permanente. Mentre le superava nel via vai della stazione e si accomodava alla sedia della scrivania, Carrie cercò di controllare il nodo di risentimento che le stava nascendo nel petto e di concentrarsi solo sul lavoro. Almeno il posto era gremito e caotico, come sempre, e in quel modo rassicurante nulla era cambiato. La stazione era piena di civili che riempivano moduli di proteste, delinquenti che venivano schedati e detective impegnati al telefono a seguire le loro piste. Da quando era tornata, Carrie era costretta a dedicarsi solo al lavoro d'ufficio e la sua scrivania era piena. Dal suo ritorno era stata inondata da un mare di scartoffie. C'erano decine di rapporti di arresto da rivedere, mandati di perquisizioni da ottenere, dichiarazioni di testimoni da valutare e rapporti di prove da esaminare. Sospettava che i colleghi le stessero rovesciando addosso il loro lavoro, dato che ancora non le era permesso di tornare sui casi. Fortunatamente sarebbe tornata sul campo il giorno seguente. E la verità era che non le dispiaceva essere incastrata in ufficio per una sola ragione: i documenti che riguardavano Pacianga. Quando i poliziotti avevano perquisito casa sua dopo l'incidente, avevano trovato un laptop. Carrie e il detective Kevin Edgerton, il guru informatico del distretto, avevano craccato la password di Pacianga, riuscendo così ad aprire i file. La speranza di Carrie era che i file avrebbero portato alla scoperta molti bambini scomparsi, magari anche di sua figlia. Purtroppo, ciò che a una prima occhiata era sembrata la vena principale di informazioni su molti rapimenti, si era rivelata difficile di accesso. Edgerton aveva spiegato che i file criptati potevano essere aperti solo con il giusto codice, che loro non avevano. Carrie aveva trascorso l'ultima settimana imparando tutto ciò che poteva su Pacianga, nella speranza di craccare il codice, ma fino a quel momento non era arrivata a niente. Mentre sedeva lì a rivedere i documenti, i pensieri di Carrie tornarono a qualcosa che la stava divorando da quando aveva ripreso il lavoro. Quando Pacianga aveva rapito Ashley, la figlia del senatore Stafford Penn, aveva agito sul volere del fratello del senatore, Peyton. I due avevano comunicato sul dark web per mesi. Carrie non poteva fare a meno di chiedersi come il fratello di un senatore fosse riuscito a contattare un rapitore professionista. Non frequentavano certo gli stessi giri, però una cosa in comune ce l'avevano. Entrambi erano rappresentati da un avvocato, che si chiamava Jackson Cave. L'ufficio di Cave si trovava in cima a un grattacielo del centro, ma molti suoi clienti erano ben piantati a terra. Oltre al lavoro aziendale, Cave aveva un lungo curriculum come rappresentante di stupratori, rapitori e pedofili. Volendo essere generosa, Carrie sospettava che così fosse perché sapeva di poter ingannare quegli sgradevoli clienti, ma una parte di lei pensava che ci avesse preso gusto davvero. In ogni caso, lo disprezzava. Se Jackson Cave aveva messo in contatto Peyton Penn e Alan Pacianga, era logico che sapesse anche come accedere a tutti i file criptati. Carrie era sicura che da qualche parte nel suo elegante ufficio, ai piani alti, ci fosse il codice di cui aveva bisogno per scoprire i dettagli su tutti i bambini scomparsi, forse anche della sua. era giunta alla conclusione che in un modo o nell'altro, legale o meno, sarebbe entrata in quell'ufficio. Mentre si metteva a pensare a come farlo, Cari notò un'agente donna in divisa, appena sopra la ventina, che si dirigeva lentamente verso di lei. Le fece cenno con la mano di avvicinarsi. «Mi ricordi come ti chiami?» chiese Cari, non sapendo se dovesse già saperlo. «Sono l'agente Jamie Castillo», rispose la giovane donna dai capelli scuri. «Sono appena uscita dall'accademia. Sono stata riassegnata qui la settimana in cui tu eri in ospedale. Ero alla divisione West. Quindi non devo sentirmi in colpa perché non mi ricordo il tuo nome?» «No, Detective Locke», disse decisa Castillo. Cari rimase impressionata. La ragazza aveva una sicurezza e un acume negli occhi scuri che suggerivano un'astuta intelligenza. Sembrava anche che sapesse badare a se stessa. Alta almeno 1,77 m, aveva una corporatura atletica e muscolosa, che faceva pensare che proporle una lotta sarebbe stato imprudente. «Bene, cosa posso fare per te?» chiese Cari, cercando di non avere un tono intimidatorio. Non c'erano molti poliziotti donna alla divisione Pacific e Cari non voleva spaventarle. «Sono stata assegnata alle chiamate nelle ultime settimane. Come puoi immaginare, moltissime telefonate riguardavano il tuo scontro con Alan Pachanga e la dichiarazione che hai rilasciato su tua figlia». Cari annuì, ricordando ciò che era avvenuto. Dopo aver salvato Ashley, il dipartimento aveva tenuto una grande conferenza stampa per celebrare il fortunato esito. Ancora sulla sedia a rotelle, Cari aveva elogiato Ashley e la sua famiglia, prima di cooptare la conferenza per parlare di Ivy. Aveva mostrato una foto e aveva pregato il pubblico di dare qualsiasi informazione che avrebbe potuto essere utile per le ricerche. Il suo supervisore diretto, il tenente Cole Hillman, si era così arrabbiato con lei per aver usato una vittoria del dipartimento come strumento della sua personale crociata che Cari aveva pensato che l'avrebbe licenziata sul posto, se avesse potuto. Ma dato che era costretta su una sedia a rotelle e dato che era l'eroina salvatrice di una teenager, non poteva. Anche quando era bloccata all'ospedale, Cari aveva sentito delle voci che dicevano che si era infastidito quando il dipartimento era stato inondato da centinaia di telefonate al giorno. «Mi dispiace che tu sia bloccata con questa mansione», disse Cari. «Volevo solo tirare fuori il massimo da quell'opportunità e non ho pensato a chi avrebbe dovuto gestirne le conseguenze. Immagino che tutte le chiamate si siano rivelate di vicoli ciechi, vero?» Jamie Castillo esitò, come chiedendosi se stesse facendo la cosa giusta. Cari riusciva a vedere la testa della giovane donna elaborare, la guardò calcolare la mossa giusta e la ragazza non poté che piacerle. Si sentiva come se stesse guardando una versione più giovane di se stessa. «Beh», disse alla fine Castillo, «per la maggior parte sono state escluse facilmente, dato che venivano da persone instabili o in vena di fare scherzi. Ma stamattina abbiamo ricevuto una telefonata che era diversa. Aveva una schiettezza che ha fatto sì che la prendessi più seriamente». Quasi subito a Cari si seccò la bocca e sentì il cuore che cominciava a batterle forte. «Resta calma, probabilmente non è niente, non reagire in maniera sproporzionata». «Posso sentirla?» chiese con più calma di quanta le sembrasse possibile. «Te l'ho già inoltrata», disse Castillo. Cari guardò il telefono e vide l'icona che indicava un messaggio in segreteria. Cercando di non sembrare disperata, raccolse lentamente il ricevitore e ascoltò. La voce del messaggio era roca, aveva un suono quasi metallico ed era difficile da capire, cosa resa ancor più difficile dai colpi rumorosi che si sentivano in sottofondo. «Ti ho visto parlare della tua ragazzina alla TV», diceva. «Voglio aiutarti. C'è un deposito abbandonato a Palms, di fronte alla centrale elettrica di Piedmont. Dagli un'occhiata». C'era solo quello, una voce roca e maschile che offriva un'indicazione vaga. Allora perché le dita le formicolavano dall'adrenalina? Perché aveva difficoltà a deglutire? Perché nei suoi pensieri improvvisamente le ritornavano flash dell'aspetto che poteva avere Ivy adesso? Forse perché il messaggio non aveva nessuna delle caratteristiche delle chiamate false standard? Non cercava di attirare l'attenzione su se stesso, ed era quello che aveva chiaramente colpito l'attenzione di Castillo. E quello stesso elemento, la sua inequivocabile insipidezza, era la caratteristica che in quel momento faceva scendere giù per la schiena di Cari goccioline di sudore. Castillo la osservava in attesa. «Credi che sia vera?» chiese. «Difficile a dirsi», rispose Cari obiettivamente. nonostante il battito furioso del cuore mentre cercava la centrale elettrica su Google Maps. Più tardi verificheremo da dove è venuta la telefonata e faremo ripulire il messaggio a un tecnico per vedere cos'altro può essere capito dalla voce e dai rumori di sottofondo. Ma dubito che riusciranno a capirci molto. Chiunque abbia telefonato è stato attento. «L'ho pensato anch'io», disse Castiglio. «Non ha lasciato nessun nome. Chiaramente ha cercato di mascherare la voce, più i rumori di disturbo in sottofondo. Sembrava diversa dalle altre telefonate». Carrie ascoltava solo a metà, mentre guardava la mappa sullo schermo. La centrale elettrica si trovava sulla National Boulevard, appena a sud della Freeway 10. Guardando l'immagine dal satellite, verificò che ci fosse un deposito dall'altra parte della strada. Che fosse abbandonato o meno, non lo sapeva. Ma sto per scoprirlo. Guardò Castiglio e provò un impeto di gratitudine nei suoi confronti e anche qualcosa che non sentiva da molto tempo per un collega. Ammirazione. La ragazza le aveva fatto una buona impressione ed era felice che fosse lì. «Bel lavoro, Castiglio», disse in ritardo alla giovane, che osservava anche lei lo schermo. «Tanto bello che credo farei meglio a dargli un'occhiata. Hai bisogno di compagnia?» chiese piena di speranza Castiglio, mentre Carrie si alzava in piedi e raccoglieva le sue cose per recarsi al deposito. Ma prima che potesse rispondere, Hillman sbucò con la testa fuori dal suo ufficio e la chiamò. «Locke! Deve venire nel mio ufficio subito!» Le lanciò uno sguardo truce. «Abbiamo un nuovo caso!»